Allora, imperterrita, ignara di tutte le nostre paturnie di uomini secolarizzati, no? La parola di Dio, abbiamo sentito, ci porta a guardare i cieli. Noi possiamo tentare tutte le acrobazie esegetiche e anche tutte le svolte antropologiche, tutte le smitizzazioni. Io credo di avervi anche un po' stufato in questi anni, anche in questi tentativi, no? Abbiamo voglia, appunto, ma Dio ci parla di un mondo futuro, di un al di là, come si dice. Non solo vedremo, facendoci contemplare a cieli aperti, i santi attorno al trono e all'agnello, ma anche le beatitudini indicano soprattutto ciò che sta nascosto in questa vita e, come dice Giovanni, si rivelerà solo alla fine. Le beatitudini parlano di una promessa che deve venire, ciò che saremo beati. Questo, mi pare, non vuol dire, come molti ci dicono, come molti hanno pensato, anche noi forse, che pensare al cielo o all'ingenuità delle beatitudini, noi siamo l'oppio dei popoli. Questa è un'altra delle grandi incomprensioni sul cristianesimo. Non stiamo a cercare le colpe, ma ci sono troppe robe che noi non siamo riusciti a far capire. Ci sono troppe robe, le più grandi, le più preziose, su cui i nostri amici oggi, i nostri figli non ci capiscono più. Questa è una. Le beatitudini invitano alla dolcezza, alla giustizia, alla misericordia, il contrario del conformismo, del sonno, della passività. Per essere uomini del Vangelo serve una lotta e una vittoria, la più difficile, quella su se stessi. È molto più facile lasciarsi andare alla prepotenza, all'egoismo, alla furbizia, al risentimento, alla vigliaccheria. È molto più facile. Per queste robe non c'è da faticare. Resta comunque che al nostro impegno per una vita secondo il Vangelo non viene promessa una ricompensa di campare fino a 100 anni in piena salute. Nell'avvento di una società senza problemi o in continuo progresso, ci viene detto chiaro di cieli nuovi e di terra nuova, di un regno che non è di questo mondo. Questo è un contenuto della nostra fede che non si può eliminare o anche solo ignorare, lasciar lì. Non si può essere discepoli di Cristo senza credere all'altro mondo. C'è una vita fuori del tempo, una faccia nascosta di questo mondo, una misteriosa dimensione verticale che attraversa l'orizzontalità delle nostre storie, una verticalità, visto quello che fa la morte tra noi, una verticalità che non può essere che legata alla resurrezione dai morti. Insomma, stando a quello che ci fa sapere Gesù, noi vivremo per sempre. noi vivremo per sempre. E la morte quindi non ha nelle nostre storie l'ultima parola. Per questo noi possiamo considerare vivi e presenti tutti gli uomini che ci hanno preceduto. Questo è anche il senso delle reliquie, il senso di tenere tra noi qualcosa di prezioso che non finirà mai. Quando noi parliamo di santi, parliamo di vivi, di tutti gli uomini che vivono e vivranno della vita di Dio. Proviamo allora ad accogliere l'invito della parola a guardare in cielo. Essa ci fa contemplare una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua, e tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, miliardi e miliardi di uomini, tutti insieme, tutti per mano, tutti un solo corpo e ciascuno unico nello sguardo e nella sollecitudine di Dio, riuniti dal soffio nascosto instancabile dello Spirito al cuore della loro storia, legati alla carne di Cristo, all'agnello. Sono proprio loro gli uomini di carne di questa terra. Sono lì con le loro storie, con ciò che hanno vissuto sulla terra. Hanno attraversato la grande prova, vengono da una grande tribolazione e sono entrati nella Pasqua dell'Agnello, hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'Agnello. Siamo noi, tutti noi, dopo la morte, visti da Dio. E mentre scrutiamo questa scena incredibile e cerchiamo di capire senza riuscirci, senza vedere, cosa stanno dicendo, che sinfonia stanno suonando, che danza stanno mettendo in piedi, cosa nutra la magia di quell'aria e cosa passi nel cuore di ciascuno di questi nostri fratelli. Cerchiamo lui senza vederlo, che volto ha? Chi è mai questo Dio che li conosce tutti e non ne confonde nessuno? Questo esercizio di stare un po' in contemplazione del cielo, difficile perché non si vede niente, si può solo immaginare, vedere immaginando, mentre ascoltiamo la parola e camminiamo nella carne. E però questo esercizio difficile ci aiuta a guardare con più benevolenza e tenerezza la nostra terra, che è pure crudele, e le persone che camminano accanto a noi e con noi attraversano le prove della vita. Ciò che ci lega, che fa della moltitudine e dei singoli una sola carne, ciò che ci fa fraterni è la fedeltà nelle prove della vita. È la speranza tenuta viva giorno dopo giorno, nei legami, nell'amore, anche in situazioni difficili. Il riconoscimento, anche senza parole per dirlo, che Dio è Padre e gli uomini sono fratelli. Le piccole quotidiane battaglie per la giustizia, per la pace, per la compassione. Contemplare il cielo e i santi purifica, converte, trasfigura i nostri occhi di terra. Ci educa a scoprire il mistero della fraternità umana, cioè dell'umanità scambiata, dell'umanità che ci regaliamo l'un l'altro. Ci aiuta a vedere in ogni uomo ciò che già fa di lui un concittadino dei santi e dei familiari di Dio. Questa conversione o trasfigurazione dei nostri occhi che ci regala il Verbo contemplato nella carne. Non è facile perché il nostro occhio è opaco e il nostro sguardo è ambiguo, persino cattivo, perché si fa attraversare da paure, da gelosie, da cattiverie. Lampada del corpo è il tuo occhio. Quando il tuo occhio è semplice, anche il tuo corpo è luminoso, ma se è cattivo, anche il tuo corpo è tenebroso. Se il tuo occhio è buono, riesci anche a illuminare il corpo degli altri, a discernere ciò che in loro è santo, è già trasfigurato o in via di trasfigurazione. Per questo il battesimo, immergerci nel sangue dell'agnello, il titolo radicale della santità, il nostro battesimo, è un'illuminazione. Diventare discepoli di Gesù, immergersi nel sangue dell'agnello, nella sua Pasqua, è essere illuminati, formati a un occhio buono che ci fa guardare evangelicamente la storia degli uomini. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, nell'invocazione di Dio come Padre e della sua tenerezza sul mondo degli uomini, chiamati a diventare figli e fratelli. Nella memoria viva e nella sequela di Gesù e dello stile di fare l'uomo delle beatitudini, nella docile guida silenziosa dello Spirito Santo, che ci fa vedere nella vita del mondo degli uomini le vie nascoste del Vangelo, lo scorrere segreto della divina tenerezza nella carne degli uomini. Come è bella, come è dolce, come è beata la festa dei santi.
Presentiamo al Signore le nostre invocazioni. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
Signore, tu ci vuoi salvare tutti, perché ti apparteniamo e per noi hai donato la vita. aiutaci a sentirci tuo popolo, fratelli tra noi, uniti nella carità e nell'ascolto della tua parola. Per questo ti preghiamo. Il salmo che celebra l'entrata al Tempio ci riempie di fiducia. Sentiamo di poterci abbandonare in te e questo ci colma di serenità e di pace. Ascoltando le tue parole anche noi diciamo: chi salirà la montagna del Signore? Tu sei la risposta a questa domanda. Fa che questa certezza mai ci abbandoni, neanche nei momenti più bui. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Gesù, ti commuovi davanti ai malati e li guarisci. Avvicini gli emarginati e i deboli e dai loro una speranza. Tendi la mano a chiunque è umiliato dal peccato o dalla sofferenza e offri una possibilità di riscatto. Questa è la strada della santità che tu ci indichi. Aiutaci a percorrerla. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo per la nostra comunità, o Signore. Aiutala a vivere la fraternità e i legami come un dono, una grazia che deriva dallo stare uniti a te. Facci sperimentare la bellezza e la gioia dello stare insieme. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli l'umile preghiera della tua Chiesa. Tu che infondi in noi una fiducia filiale nel tuo amore di Padre, donaci di ottenere con pienezza ciò che ti chiediamo con fede. Per Cristo nostro Signore.